Il laureando. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del Laureando. Il film del passato che abbiamo scelto per voi è Hollywood Party di Blake Edwards, mentre il film di oggi che abbiamo recensito per voi è Noi siamo infinito. Del passato di cui parleremo oggi è Hollywood Party di Blake Edwards. Ho scelto questo film sia perché è uno dei miei preferiti e sia perché è un gioiello di comicità pura, che tra l'altro nel quale recita uno dei miei attori preferiti, che è Peter Sellers. È un film che non molti conoscono rispetto ad altri di Blake Edwards. Allora, Blake Edwards, due parole su di lui. È un regista che è noto più per la saga del film della Pantera Rosa, che ad eccezione del primo, questo è un mio parere personale, non sono tutti così eccelsi, anche se io adoro l'ispettore Clouseau. Lo considero il regista classico di quella Hollywood colorata e patinata, non so se avete presente, quella degli anni 60, influenzata molto dalla swing in London, no? Infatti, se voi vedete gli anni 60, sono i suoi anni, gli anni di Blake Edwards, perché oltre al film di cui parleremo oggi, che è Hollywood Party e la saga della Pantera Rosa, lui è stato anche il regista di Colazione da Tiffany, quel film che è tanto amato dalle ragazzine di 14 anni in cerca di un'eleganza che di certo, secondo me, non si guadagna a colpi di clic della fotocamera del cellulare in bagno. Una di quelle scene molto belle di Colazione da Tiffany, che secondo me è memorale e simbolica dello stile di regia di Blake Edwards, che è anche molto presente in Hollywood Party, è la scena della festa a casa di Holly Golightly, ricordate, no? Interpretata da Audrey Hepburn. Ma è un film di cui parleremo nelle prossime puntate. Allora, dicevo, è un film ricco di gags. Tra l'altro, la cosa interessante di questo film, che ho anche scelto, è perché è un film che è inventato sul momento. Dovete pensare che la sceneggiatura era composta da 12-13 pagine, c'è un bellissimo servizio che però voi non vedete, ma potrete ascoltare da me, che vi dirò tutte le informazioni di questo film. Allora, la domanda è questa, di solito: che cosa contenevano quella dozzina di fogli? Allora, quella dozzina di fogli conteneva l'esile trama di questo film. Il protagonista, interpretato da Peter Sellers, è una comparsa indiana di nome Rundi Bakshi, che dopo aver fatto esplodere sul set una bomba per sbaglio prima che il regista potesse girare, quindi causato tantissimi danni, immaginate, per i produttori, viene cacciato dal produttore stesso, ma come sempre in questi film comici, per un gioco di equivoci viene invitato a una festa sia tra attori e registi nella casa dello stesso produttore che lo voleva mandare via. E quindi da qui nasce tutta l'invenzione su cosa dovesse fare il protagonista nelle varie situazioni riguardanti la cena. Quindi Peter Sellers, che secondo me è un genio, che molti di voi avranno sicuramente visto, come dicevo, nella Pantera Rosa, nei panni dell'ispettore Clouseau, è un attore abbastanza strano. Lui è un attore dotato di un grandissima verve comica, però ha avuto sempre il desiderio e quindi anche la recriminazione per non esserci riuscito di avere una carriera come grande attore drammatico. Secondo me ci è riuscito solamente in un film, che è Oltre il Giardino, che dovete vedere, con il signor Giardino, fantastico. Però secondo me fece grandissimi film come attore comico. Questo film non è una commedia, è un film comico, perché è fatto di gags, cioè non c'è una c'è anche una storia dietro, ma è infarcito di gag. E quindi secondo me in questo film è magistrale Peter Sellers. E ogni giorno gli attori che venivano sul set dicevano: cosa dobbiamo fare? Allora si faceva un check di prova. Peter Sellers faceva la sua scena in base comunque a un canovaccio, tipo doveva succedere una determinata cosa, e venivano create sul momento le gag. Molti considerano questo film, infatti anche un momento piccolo di Pigripedia, molti considerano questo film un remake di un altro film di 7 anni prima, con un altro mattatore molto più conosciuto negli Stati Uniti che in Italia, cioè Jerry Lewis, né il mattatore di Hollywood. Anche in questo caso si tratta di una persona che è un elemento destabilizzatore che accompagna lo spettatore nelle sue imbarazzanti e goffe peripezie. Volevo dire goofy, ma ho detto goffe. Ma secondo me, dal mio punto di vista, forse sbaglio, ma Jerry Lewis non è così camaleontico come l'inglese Sellers. Cioè, se voi vedete il film in lingua originale, apprezzate molto la recitazione di Peter Sellers, che è inglese e fa un bellissimo accento che ricorda l'Apu dei Simpson. E secondo me, proprio perché il film gioca tutto sulle gags, non si può dire che il problema sia la mancanza di una continuità narrativa. Di solito, no, si dice nei film commedia: sì, molto bello, però secondo me è una serie di gags, no? Ricordate il critico in Notte e Mezzo, che dice, anche se quello non era proprio un film di gags, ma sto divagando. In questo caso, proprio perché il film è dichiaratamente comico, il problema non sussiste. ovviamente il trade union, cioè il ponte tra una gag e l'altra, è ovviamente Rudy Bakshi, che è Bakshi, che è il protagonista interpretato da Peter Sellers. Nello spiegarvi il film e raccontarvelo per chi non l'avesse mai visto, vi segnalo quali sono le gag più divertenti, dato che più o meno vi ho delineato il quadro. Secondo me una delle scene più belle è la scena iniziale, in cui c'è questo set cinematografico, in cui c'è una storia tra indiani e inglesi ambientata nel 1878, e c'è questo Rudy Bakshi che fa la comparsa indiana e continua a suonare la tromba. La tua scena doveva essere questa: devi suonare la tromba, ma lui continua nonostante il film vada avanti, e quindi tutto il cast, per farlo finire, lo riempie di pallottole finte, no? Per farlo morire. Poi un'altra scena bellissima è quando fa scoppiare la bomba mentre si allaccia le scarpe, quindi è il motivo, come direbbe Aristotele, il moto immobile, no, a parte scherzi, è il motivo per cui si instaura tutto il gioco di gag, perché lui alla fine viene invitato alla cena. E quindi qui c'è un bellissimo dialogo con il regista. Il regista gli fa: sei finito, non ti farò più fare alcun film, hai capito? E lui fa: questo include anche la televisione? Fantastico, in inglese è anche meglio. Un'altra bella scena è quando accende il megafono della casa e senza accorgersene ottiene l'attenzione di tutti i presenti facendo il verso al pappagallo: num num birdie num num, fantastico. E poi anche la scena del water, o quella del cameriere ubriaco che fa cadere il pollo in testa a un'incorante signorina, bellissimo. E come sempre, ecco la rubrica ti rovino il finale. Allora, l'ultima devastante gag è questa. Nella cena, piena di imprevisti, arriva la figlia hippie del produttore, che irrompe con un elefante in casa pieno di scritte contro la borghesia, il capitalismo, eccetera. E qui per un attimo è anche interessante vedere, irrompe il 68 e le sue tematiche di protesta. Anche se Blake Edwards è un regista sì degli anni 60, ma non di critica. Quindi i suoi film sono sempre patinati, trattano sempre di un'alta borghesia, eccetera. Allora Rudy, come sempre, tenta di risolvere la situazione e, come sempre, crea un disastro. Nel tentativo di pulire le scritte che sono sopra questo elefante, no? Immaginate anche il casino che crea, cerca di pulirle, ma crea una gigantesca schiuma di sapone che inonda tutti, sia i giovani che festeggiano tipo alla Hair, no? O a Jesus Christ Superstar, mentre i genitori, il produttore, vanno in ospedale. E quindi il finale è questo: Rudy e Michelle è una cantante francese che ha conosciuto alla festa, che diciamo è un personaggio in quei casi anche presente nel film La Pantera Rosa, no? Il personaggio, la cantante che fa la canzone, e si sente questa canzone che sentite anche in sottofondo, è la canzone che viene cantata anche durante il film. Lei è stanca del corteggiamento con secondo fine di un produttore che vuole solo portarla a letto, quindi c'è anche il lato cinico, e vanno via insieme. Secondo me loro sono uniti in quanto diversi, ma non ci voleva tanto, infatti non ho spremuto più di tanti neuroni per dirlo. Sono diversi rispetto a tutto il sistema hollywoodiano. E quindi, dopo averla accompagnata e averle strappato la promessa di rivederla dopo 2 settimane, se ne va con la sua originale macchina a 3 ruote. E come dice la canzone che state sentendo, Nothing to lose, it might be fun. Cioè, so che sapete tutti l'inglese, dato il nostro grande tasso di alfabetizzazione, niente da perdere, sarà divertente. Insomma, un film da vedere, perché Rudy è quell'imbranato che farà scuola. Pensate che la sua influenza si sente in pellicole molto famose. Un esempio su tutti: Ti presento i miei. Vi ricordate Sfigatto?
Un film di oggi.
Il film che abbiamo recensito per voi è Noi siamo infinito. Perché è un film da vedere? Credo che sia un film da vedere perché per la prima volta un film sull'adolescenza tratta dei temi forti come l'omosessualità, come la violenza sessuale, però senza rimanerne prigionieri. Ci sono due tipi di film sui teenager: o quelli ultra superficiali che trattano in modo stereotipato, oppure quelli come per esempio 13 o altri film che sono molto più incentrati, che molto spesso culminano in un omicidio in una scuola, sono molto molto tetri e molto tristi. Invece questo film è una commedia, però con dei toni abbastanza forti, quindi non rimane prigioniero e non trasforma tutte le tematiche dei film adolescenziali in macchiette. Per esempio, sull'omosessualità, vi ricordate la ragazza lesbica di Mean Girls? Per farvi capire, quella era una macchietta. Credo che questo film sia molto scorrevole, anche senza dire molto, è scorrevole. Riesce a superare tutti gli ostacoli dei teenage movie. Per esempio, il sempre Secondo me, ecco, l'unico ostacolo che non supera è questo, il sempre abusato cliché dello straordinario rapporto con il classico professore di letteratura che cambia la vita dandoti libri. Ecco, quello c'è. Quello c'è, ma siccome interpretato dal bravo Paul Rudd, che avete visto in Quell'idiota di mio fratello, si può anche passare oltre. Quali sono gli ostacoli dei teenage movie? Non ci sono in questo film musiche pop ad accompagnare momenti di miglioramento, cambiamento, trasformazione. Non ci sono gli odiatissimi da noi europei bulli e pupe contro sfigate e secchioni, quelli per intenderci alla Grease, no? You're a loser, eccetera. Perlomeno se ci sono delle tipologie di studenti, ovviamente c'è sia il quarterback che il ragazzo da parete, che è il protagonista che non riesce ad ambientarsi, il film gioca tutto su questo, sul percorso di formazione. Questi personaggi però sono resi reali. Ma perché? Perché a differenza degli altri teenage movie, questi film vengono da un libro, che è il libro di Steven Chomsky, che tra l'altro è anche il regista del film. Poi, come tutti i teenage movie, quindi chiamiamoli anche film adolescenziali, in questa botta di italianità, secondo me si trovano sempre dei protagonisti da emulare. Piacciono tantissimo, no? Per esempio, in questo caso c'è il ragazzo simpatico, la ragazza problematica, intelligente. Però in entrambi i casi, sono interpretati da due attori molto bravi che adesso vi dirò, non c'è un eccesso né di lirismo, quindi ah, perfetto il mondo è, ma neanche eccesso di realismo, perché secondo me gli attori sono molto nella parte. Uno su tutti bravissimo è Ezra Miller, che avete apprezzato nell'interpretazione di E ora parliamo di Kevin, no? Il ragazzo che uccideva i compagni di scuola a son di frecce. Secondo me ci regala un'interpretazione che io definirei entusiasta. Certo, è molto aiutato dal doppiatore, che secondo me possiede una voce bellissima, cioè Flavio Aquilone, che ha doppiato Draco Malfoy. Rimaniamo sempre su Harry Potter, perché l'altra protagonista è Emma Watson, che è un sogno proibito di molti fan della saga di Harry Potter, che secondo me recita molto bene. Ecco, l'unico problema, per aprire la rubrica pelo nell'uovo, l'unico problema è che recita troppo bene. Sembra un paradosso, ma cioè si vede che sa recitare e che ha studiato, e quindi nel cinema molto spesso è un danno. Risulta finto, ma in questo caso non lo è, cioè l'interpretazione è caricata, ma non caricaturale. Poi il protagonista, su cui avevo tantissimi, una tonnellata, una vagonata, per citare Bersani, di pregiudizi, Logan Lerman, secondo me molto infantile in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo e poco credibile nei panni di D'Artagnan e nei Tre Moschettieri, qui ha recitato per l'imitazione, un po' come Gary Oldman nella Talpa, ovvio che sono due piani completamente diversi, nel senso che si è contenuto, ha portato il compitino a casa, e secondo me non è un male, anzi, dato che il protagonista è di un teenage movie, deve essere per forza una figura in cui è facile immedesimarsi, quindi ha recitato per sottrazione, come direbbe il mio prof di matematica. Forse secondo me i tentati errori degli anni 90, quindi i film per ragazzi bruttissimi con la musichetta pop di sottofondo, hanno aiutato il regista a non compiere tanti errori. Poi, come in tutti i film adolescenziali, c'è il raggiungimento dell'apice, come direbbe un'altra mia prof, cioè quella di greco, l'acmè. Ma non è stereotipato infantile. Vi ricordate per esempio quei discorsi alla Muccino, no? Da sapientoni alla sera dei ragazzi, di notte possibilmente accompagnati da qualche droga leggera. Beh, in questo caso l'acmè è giustificato dalle sequenze del film. Un po' come la favola di Pollicino, no? Creano il percorso che fa dire al protagonista la famosa frase che dà il titolo al film: noi siamo infinito. Un po' un ideale romantico alla Goethe e Byron, per intenderci. Cioè, trovare nell'attimo finito l'infinito. E ovviamente questo avviene attraverso un percorso. Tra l'altro, secondo me, l'acmè viene raggiunto sotto le note della canzone che sentite adesso in sottofondo, cioè Heroes di David Bowie, che anche gli ignoranti di musica come me conoscono, a differenza dei protagonisti. Il film è ambientato all'inizio degli anni 90, ma credo che David Bowie sia famoso dalla metà degli anni 60, ma questo è una mia opinione. I protagonisti dicono di non riconoscerlo, nonostante si professino amanti della musica. Noi ascoltiamo buona musica, i popolari, in modo diverso da noi, non l'ascoltano. Ecco, è un po' una contraddizione questa, ci può stare, quindi la lasciamo volentieri passare. Da notare che dai tempi di Footloose, che in un film di ragazzi, non c'era un riferimento così esplicito alla Chiesa Cattolica. Memorabile la scena dell'ostia / LSD, bellissimo. Il titolo originale è The Perks of Being a Wallflower, cioè in italiano tradotto muccianamente Noi siamo infinito, ma ci può stare. Penso fosse più spendibile nel mercato rispetto al titolo Ragazzo da parete, che è stato tradotto in italiano il libro da cui tratto il film. Insomma, mi piace la parola tratto. Insomma, un film onesto, da vedere. Se non siete d'accordo, come sempre, potete insultarci o minacciarci alla nostra mail laureandoradiofonica@gmail.com o ignorarci sia su Twitter che su Facebook. Ciao!